Vediamo cosa succede adesso. Questa, come ben vedete, e penso che sappiate, è una calcolatrice. Volevo telefonare a tutti i membri di chiesa per dire che portassero una calcolatrice, poi ho detto è troppo complicato. Ma questa mattina vorremmo che questa calcolatrice che io uso per fare i calcoli miei personali, i miei conti amministrativi, che questa mattina ciascuno di noi potesse avere una calcolatrice nella mente e nel cuore. Proviamo? Proviamo. Preghiamo. Signore, siamo davanti alla tua parola e ti chiediamo che questa parola ci possa parlare. Non possiamo chiederti altro a questo punto. Ti ringraziamo per tutto quello che è successo fin qui, ma adesso ti preghiamo che il tuo spirito possa parlare ai nostri cuori, nel nome di Gesù. Ci sono dei testi nella Bibbia che sono un po' di quelli che è meglio non leggere. Dei testi che sono molto crudi, radicali, e allora in genere cerchiamo di non leggerli o di accantonarli un attimo. Uno di questi testi è ciò che Gesù dice in Luca 14, dal versetto 25 al versetto 34. Ora molta gente andava con lui, Gesù, ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle, perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se è abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure, qual è il re che partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno, né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. Ecco perché dicevo che forse era meglio stare a casa sul divano, perché di fronte a un testo del genere dobbiamo farci delle domande e dobbiamo soprattutto, come abbiamo fatto, chiedere al Signore di parlare al nostro cuore. Allora, una prima domanda che può venire fuori leggendo questo testo, che mi sembra ovvio, almeno la domanda che mi sono fatto io, ma che cosa vuol dire essere un discepolo? Penso che sia chiaro, o dovrebbe essere chiaro, che essere discepoli di qualcuno, in questo caso di Gesù Cristo, significa riversare, riservare a Gesù la totale nostra devozione, lode, adorazione, preghiera e vita. Un'altra domanda, ma alle persone che seguono Gesù, insegna a odiare Gesù, come dice questo testo? Insegna l'odio? Ma Gesù ha persino ordinato ai suoi seguaci di amare i propri nemici, e qui si tratta di familiari anche stretti, Luca capitolo 6. Per cui non è possibile affermare che Gesù inviti a odiare i loro familiari e addirittura quelli più stretti, ma anche quelli meno stretti. Ma secondo il linguaggio biblico, soprattutto dell'Antico Testamento, odiare significa amare qualcuno di meno. E quando gli ebrei mettono a confronto un affetto più forte e uno, diciamo, più debole, chiamano il primo amore e il secondo odio. Gesù ci vuole insegnare, se siamo discepoli, e vuole insegnare che l'amore verso di Lui deve essere così essenziale, come quello di Mosè, che abbiamo sentito questa mattina, così profondo, così totale, che il più grande tra gli affetti terreni al confronto deve sembrare odio. E Gesù spiega più chiaramente questo concetto, inequivocabilmente, in Matteo 10:37, grazie regia, dove c'è scritto: ciao, chi ama padre e madre più di me non è degno di me, e chi ama fratello e sorella eccetera più di me non è degno di me. E Giovanni 12:25 ci dice che nemmeno alla propria vita dovrebbe essere dato un valore assoluto. Leggete questo testo, così non sfoglio la Bibbia a perdere tempo. Qualcuno lo legga forte. Nessuno ci... Amen. Allora, Gesù non ha mai tentato di spingere gli uomini a una professione di fede fatta solo a parole. E non cercò mai di attrarre un largo seguito predicando un messaggio attraente. E il testo l'ha detto, molta gente andava con lui. Molta gente, ma poca gente era devota. E proprio in questo brano Gesù paragona il fatto di essere discepoli, ovvero la vita cristiana essenzialmente, ad un progetto di costruzione, che poi vediamo. E ogni volta che le folle si attorniavano dietro di lui, si rivolgeva a esso per fare delle selezioni, elencando chiaramente quali erano e quali sono le condizioni a cui avrebbe dovuto sottostare un discepolo. In una di queste occasioni, è proprio il testo che abbiamo letto, Gesù che cosa fa? Ammonisce quelli che lo vogliono seguire a fare prima i propri calcoli, i propri conti. E nel brano letto Gesù paragona appunto il discepolato, la vita cristiana, ad un progetto di costruzione e a una dichiarazione di guerra di un re ad un altro re. Allora, sarebbe, il testo lo fa vedere chiaramente, pura follia, cominciare la costruzione di una torre, di una casa, se prima non si è certi di avere i fondi sufficienti per completare questa casa, questa torre, questa costruzione. Perché c'è una conseguenza, e lo dice chiaramente Gesù, se non si vuole che tale struttura incompleta rimanga a ricordo della nostra inadempienza. E tutto questo ci dovrebbe dire qualcosa. Perché vedete, una cosa è prendere una decisione per Gesù nel calore emotivo di una riunione di evangelizzazione, ad esempio, in un contesto emotivo particolare, ma ben altra cosa è rinunciare a noi stessi, cioè a ciò che noi siamo in fondo, e prendere ogni giorno la propria croce per seguire Gesù. Forse qui bisognerebbe fare una piccola parentesi e dire: che cosa vuol dire prendere la propria croce? Nel mondo spesso si sente, fra le persone che non conoscono Gesù o lo conoscono sì e no, ma qualche volta anche nei nostri ambienti, si paragona sempre la croce a una difficoltà fisica, seppur grave. Ma qui Gesù credo che dica un'altra cosa. Prendere la propria croce vuol dire andare incontro a tutte quelle situazioni che ci vengono incontro. Perché? Perché siamo cristiani, perché seguiamo Gesù. Questo è prendere la croce secondo il pensiero di Gesù. Perché diventare cristiani nel nostro contesto forse non costa molto, ma in certi contesti, che noi sappiamo bene, perché preghiamo anche per la Chiesa perseguitata, il prezzo di una fede che continua, il prezzo di una fede costante, una fede che va avanti nella strada anche del sacrificio, è molto alto. Perché una cosa è cominciare bene la corsa, anche se il proverbio dice che ben comincia già a metà dell'opera, ma altra cosa è avanzare ogni giorno, lottando nella prosperità, ma anche nell'avversità, nella gioia, ma anche nel dolore. Perché c'è un fatto che noi dobbiamo tenere conto: chi ancora non ha affidato la sua vita a Gesù ci osserva con occhio critico. Siamo degli osservati speciali, sapevate? Osservati speciali. E per uno strano istinto intuisce questa persona o queste persone che la vita cristiana merita tutto o nulla. Tutto o nulla. E quando vede un cristiano tutto d'un pezzo, nutre gran rispetto per lui, questa è la mia esperienza e non solo mia, anche se poi cerca di mettere i bastoni nelle ruote sempre e costantemente più che può. Questa è un'esperienza che io ho fatto nella mia vita lavorativa. Vivevo in un contesto molto complicato e mi chiamavano il prete, ma non per una delicatezza, era una presa per i fondelli, il prete. Sarà da allora che adesso amo definirmi parroco di campagna, a pensarci bene. Ma al contrario, quando questa persona o queste persone vedono un credente tiepido, incoerente, non riserva che disprezzo. E dice forse quello che dice qui Gesù: questo qui ha cominciato a costruire e non è stato in grado di concludere. Tanto rumore, o poco, dipende, al momento della sua conversione, ma adesso è esattamente come uno di noi. È partito in quarta, ma adesso in prima ridotta, col motore che zoppica vistosamente. E credo che sia proprio per questo che Gesù ha detto in questo contesto: fai i tuoi calcoli, fai prima i tuoi calcoli. La seconda immagine presenta un re in procinto di dichiarare guerra a un altro re. Qui si parla di guerra. Io credo che noi cristiani abbiamo tre nemici feroci che lottano, che vengono contro di noi nella nostra vita cristiana e nel nostro seguire Gesù in quanto discepoli. Tre nemici feroci. Il primo è la filosofia del mondo, i pensieri che ci vengono trasmessi, il modo di vivere, il modo di fare delle scelte. Il secondo nemico siamo noi stessi, la nostra carne, ciò che produciamo a livello carnale: orgoglio, guerre, contese, maldicenze e la lista potrebbe essere lunga, sotto la regia del nemico numero 3, che ovviamente è il più importante, che è il diavolo. E poi ci sono gli scoraggiamenti, ci sono le sofferenze, ci sono le lacrime, ci sono le fatiche, ci sono le prove e c'è la morte di noi stessi ogni giorno, cioè la rinuncia a tutte quelle cose che potrebbero portarci un po' fuori strada oppure addolcirci, anestetizzarci nella nostra vita di discepolato. Vorrei ricordare a me stesso, e l'ho già fatto, ma adesso pubblicamente anche a voi, che chiunque vuole seguire Gesù dovrebbe ricordare ciò che è successo al Getsemani e ciò che è successo al Golgota, e solo allora calcolare il prezzo. Quindi, come vedete, si tratta di un impegno completo verso Gesù, totale, e non di una piagnucolosa resa con tutta la miseria che essa comporta. Come abbiamo letto, il brano ci presenta due immagini splendide, che sono due parabole gemelle, in cui il Signore Gesù diffida i suoi ascoltatori contro ogni decisione impulsiva di voler essere suoi discepoli. E le due parabole sono simili, ma non proprio uguali. Perché chi costruisce la famosa torre, casa con la torre, è libero di costruirla o non costruirla. Può fare come vuole, ma sul re incombe la minaccia di un'invasione. Deve fare per forza qualcosa. Allora, qual è la differenza nell'insegnamento? Che nella prima parabola Gesù desidera comunicarci questo messaggio. Prima di prendere la decisione di seguirmi, siediti e rifletti bene se veramente vuoi seguirmi. Nella seconda parabola, quella dei re, dice prima siediti, e fin qui è uguale, ma poi vedi se ti puoi permettere di rispondere di no a quello che ti chiedo. Ecco perché dobbiamo per prima cosa fare i nostri calcoli, per valutare il prezzo da pagare. Ma qual è questo prezzo? Di che cosa si tratta? Non è la salvezza un dono? Ah, certamente, nessuno mette in discussione questo. La salvezza è un dono, punto a capo, ma poi c'è la consacrazione e la disciplina. Tra l'altro la radice del termine disciplina è la stessa radice della parola discepolo. Quindi un vero discepolo si deve disciplinare. E la risposta viene da Gesù stesso, al versetto 33 che abbiamo letto e che rileggo. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzi a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Ecco il prezzo è tutto. Sai cosa vuol dire tutto? Vuol dire tutto. Il prezzo è tutto, tutto quello che uno ha e tutto quello che uno è. Questo ha significato per Gesù e non può significare di meno per quelli che vogliono seguirlo. Pensiamo un attimo, se Gesù, colui che era ricco, al di là di ogni immaginazione, divenne volontariamente povero, potremmo noi, suoi discepoli, conquistare la corona con qualcosa, con qualche mezzo che costi di meno? E Gesù termina il suo dire con queste parole che riassumono tutto il concetto, già lette ma che ancora leggo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi da udire Oda. Il sale aveva un ruolo primario nella vita dei popoli antichi. I romani amavano affermare nulla, nulla è più importante del sole e del sale. È interessante notare che ai tempi di Gesù pare non esistesse sale puro, come invece presente oggi sulle nostre tavole, perché conteneva varie impurità, come ad esempio la sabbia ed altre cose. Poteva quindi capitare che perdesse il suo potere salino e di conseguenza diventasse senza sapore, insipido e di nessun valore. E così non poteva più essere utilizzato e a volte veniva usato per formare un sentiero e in questo modo non era più buono a nulla, se non essere gettato via e calpestato dagli uomini, perché su quel sentiero passavano poi le persone. Ma Matteo ci dice una cosa interessante, capitolo 5, versetto 13. Forse questa citazione non te l'ho data, vero? Allora, andiamo a prendere, tanto è qui veloce. 5, 13. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Mi sembra che la morale della metafora è abbastanza chiaro, no? La vita cristiana ha un solo scopo, quella di glorificare Dio con una vita completamente dedicata, completamente consacrata a Gesù. Però, può capitare che il cristiano perda il sapore. Come? Accumulando tesori sulla terra, dando soddisfazione al proprio piacere, ai propri pensieri, alle proprie comodità. Ma non che queste siano vietate, ma quando queste ci fanno deragliare e ci addormentano, ci anestetizzano, come dicevo prima, allora c'è qualche problema. E dovremmo essere sicuri in questo e chiari che se non raggiungiamo l'obiettivo, che è quello di glorificare Dio con la nostra vita, che è l'obiettivo principale della nostra esistenza, rischiamo di venire meno in tutto. Ecco perché questo testo è radicale. Ecco perché ci pone delle domande, degli interrogativi che non possiamo prendere e buttare via, ma dobbiamo affrontare con la luce del Signore, con mente fredda, calma e gesso, diceva qualcuno, ma coscienti di ciò che Gesù sta dicendo. Perché il nostro destino, che può somigliare a quello del sale senza sapore, è quello di cadere sotto i piedi degli uomini. Cosa vuol dire? Sotto la loro derisione e il loro disprezzo. Questo è il pericolo. Oltre a non essere di buona testimonianza, c'è anche questo pericolo, la derisione e il disprezzo. E le parole finali che abbiamo letto sono un'espressione, pur in un testo crudo, espressioni di grazia e di misericordia. Chi ha orecchi per udire, oda. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Se voi leggete le parole finali delle lettere che sono inviate alle sette chiese, questo ritornello ritorna puntuale. Chi ha orecchi per udire, oda. Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E Gesù pronunciò spesso queste parole al termine di qualche duro discorso, come se sapesse che non tutti avrebbero accettato le sue parole. Era perfettamente cosciente che alcuni avrebbero cercato di smussare la lama affilata delle sue richieste, piuttosto taglienti. Ma sapeva anche che ci sarebbero stati dei cuori aperti, cuori aperti che si sarebbero piegati a queste parole. E anche qui questa mattina può succedere la stessa cosa. Cuori che forse si induriscono ancora di più di fronte a queste parole, spero di no, non lo so, ma cuori che possono aprirsi e ascoltino con le orecchie e con il loro cuore. E così Gesù lascia una porta aperta. Anche questa mattina c'è una porta aperta. Tu puoi avere la possibilità di fare una verifica nel tuo cuore. Qual è la valutazione del tuo essere discepolo? Chi ha orecchi per udire, ascolti. E quelli che hanno orecchi per ascoltare sono quelli che tengono conto del prezzo da pagare. Sono quelli che prima fanno i loro calcoli e poi proclamano, pregano, cantano, gridano una preghiera che combinazione viene riportata in un canto nostro, O mio Signore, fonte d'amore, che cerchiamo di cantare alla conclusione. Ma queste parole cerchiamo di pregarle nel nostro cuore